Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre le donne erano per via, alcuni della guardia giunsero in città e annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto. Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di dare una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: voi dovete dichiarare così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E semmai la cosa verrà all'orecchio del governatore Pilato, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni noia. I soldati presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così, questa diceria si è divulgata tra i giudei sino ad oggi. Intanto, gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. Allora Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Parola del Signore. E in questo modo si conclude proprio il Vangelo di Matteo, no? Quel Vangelo di Matteo che abbiamo detto aveva la caratteristica soprattutto, sua particolare, di presentarci Gesù come il compimento della scrittura. Adesso questa finale che è collocata proprio al momento della risurrezione. Come viene descritto qui questo avvenimento, ci lascia però capire che cosa intendesse dire Matteo riproponendo questo testo alla comunità cristiana. Che cosa voleva dire Matteo? Innanzitutto voleva far fronte a quella situazione reale che poteva influire sulla comunità cristiana, cioè i giudei non accettano che Gesù sia risorto, proprio perché accettando che Gesù è risorto significa dire Gesù era veramente figlio di Dio. E Matteo ci dice: purtroppo i giudei non lo vogliono accettare. Infatti è interessante la dicitura, no? Quando appunto questa diceria si è divulgata tra i giudei sino ad oggi. Chiaro che l'oggi era il momento in cui Matteo scriveva, per cui era chiaro per Matteo questo pericolo, il pericolo che i cristiani fossero indeboliti nella loro fede fondata su questa realtà: Gesù è risorto. I giudei faranno di tutto per cercare di convincere che tutto questo non è vero e quindi Gesù non è il figlio di Dio. Ecco allora la prima preoccupazione di Matteo è questa, no? La difficoltà appunto di accettare la risurrezione di Gesù. Tanto più, gioco forza, sarà per i giudei mettere il dubbio su questa risurrezione, proprio perché Gesù non è più visibile. E senza la visibilità, come si fa a dire che una cosa è vera? Ecco, su questo veniva facile ai giudei sostenere che quella risurrezione proclamata dagli apostoli non era reale, non era vera, era appunto una invenzione degli apostoli. Ed è questo il pericolo che c'era soprattutto nelle prime comunità, perché i giudei ovviamente si opponevano continuamente all'annuncio del Vangelo. Quindi il primo passaggio, la difficoltà di sostenere la risurrezione di Gesù in un contesto giudaico, perché allora il contesto era quello, no? Però se il contesto giudaico era quello che creava difficoltà all'annuncio della risurrezione, è chiaro che allontanandoci sempre più dagli apostoli, quindi allontanandoci sempre più dal tempo in cui tutto questo è avvenuto, è ovvio che anche nell'allontanarsi c'è un pericolo. Il pericolo di sminuire sempre più la certezza della risurrezione. E ovviamente questo pericolo è quello che ha segnato e segna continuamente la storia della Chiesa, ovvio, perché con più ci si allontana da questo momento, con più diventa difficoltoso accettare, quindi far capire l'importanza della risurrezione. Matteo aveva previsto tutto questo e scrivendo il suo Vangelo va appunto incoraggiando i cristiani a non cedere a questa tentazione, no? La tentazione di credere a quello che i giudei vogliono insinuare. Credere alla risurrezione, dunque, è il tema. Ma Matteo stamattina ci dice, e quando Gesù si mostra ai suoi 11 in Galilea, come aveva detto alle donne, no? Dite ai miei fratelli, ieri l'abbiamo visto, dite ai miei fratelli che mi aspettino in Galilea, e le donne diranno, egli vi precede in Galilea, e là lo vedrete. Oggi Matteo dice, e i discepoli sono andati in Galilea, ma forse anche incuriositi da questa cosa, sarà vero? E ovviamente c'è un passaggio. Quando lo videro, gli si prostrano innanzi, però alcuni dubitavano. È chiaro, come dire, non è facile accettare la risurrezione di Gesù. Persino i suoi discepoli hanno il dubbio, ma sarà proprio vero? E questo ci dice come la risurrezione va oltre ogni attesa, ogni aspettativa, oltretutto va oltre anche a tutto ciò che potrebbe essere una spiegazione. Come si spiega la risurrezione? Ecco, allora anche i suoi discepoli si trovano di fronte a questa difficoltà. Quella difficoltà, dice Matteo, che ci sarà sempre, sino a quando appunto continuerà la storia della Chiesa. E in effetti, di nuovo, con più ci si allontana, con più da quel tempo, con più anche i cristiani fanno fatica a capire come sia avvenuta la risurrezione e soprattutto come sia possibile la risurrezione. I discepoli, appunto, anche loro hanno avuto un po' di difficoltà. Però, dice Matteo, dopo l'altro passaggio, cioè dopo che Gesù si avvicina a loro e proclama quello che dopo sentiremo, ovviamente i discepoli, basta, si sono rafforzati, è veramente lui. Ma che cosa ha risposto Gesù a questo dubbio? Allora, ecco i passaggi finali. Primo passaggio. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Mi è stato dato ogni potere. Quindi, se mi è stato dato ogni potere, si spiega come poi Pietro, fa sua questa cosa, ma la fa sua quando? Quando riceverà lo Spirito Santo. Infatti, l'annuncio della risurrezione incomincia proprio così, col presentare Gesù come colui che ha ogni potere. E come lo dice? Lo dice così, è seduto alla destra di Dio, quindi ha ogni potere. Mi è stato dato ogni potere dove? In cielo e in terra. E quindi è la regalità, di cui domani faremo memoria, la regalità di Gesù, quella regalità che è proprio la manifestazione del suo essere Dio. Questa è la regalità di Gesù. E se è Dio, ovviamente ha ogni potere in cielo e sulla terra. Perciò questa prima risposta di Gesù: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, per Matteo viene qui riportata come la proclamazione della regalità di Gesù, intesa proprio così, intesa come il riconoscimento vero, sicuro del suo essere Dio, perché la regalità uguale avere il potere di Dio. Poi però Gesù dice: siccome io ho ogni potere in cielo e sulla terra, adesso vi rinnovo e vi riconsegno la missione che voi dovete avere. Ammaestrate dunque tutte le nazioni, poi battezzandole, eccetera, insegnando loro. Allora, tre passaggi. Ammaestrare, battezzare, insegnare. Cosa vorrà dire ammaestrare? E ammaestrare su che cosa? Che cos'è che dovranno fare i discepoli per ammaestrare? La parola ammaestrare ovviamente fa riferimento all'altra parola, maestro. Chi è il maestro? È chiaro che nel contesto evangelico il maestro è il titolo riservato solamente a Gesù, maestro. Perciò l'ammaestrare per i discepoli in cosa consisterà? Consisterà nel far conoscere Gesù come maestro. Ma di che cosa? Maestro si intende colui che ti insegna e quindi ti istruisce sulla strada che conduce a Dio. E questo è l'ammaestramento. Però i discepoli devono far conoscere Gesù perché è il maestro che dovrà insegnare. Ma se tu non conosci il maestro, non puoi avere l'insegnamento. Quindi Gesù dice: fatemi conoscere perché io devo guidare gli uomini. Ammaestrate tutte le nazioni. Vuol dire che lo scopo, l'obiettivo della sua risurrezione è quello proprio di raggiungere tutte le nazioni, tutti gli uomini. Gesù risorge non per i giudei, perché sono i primi a rifiutare, non per i suoi discepoli, perché appunto i suoi discepoli hanno, in base alla risurrezione, hanno una missione. Non tenetevela per voi la risurrezione, ma la risurrezione vi è data perché voi la potete proclamare a tutti, perché tutti devono arrivare a riconoscere che Gesù è veramente il Maestro. Cioè colui che unico ti può condurre alla conoscenza di Dio. Quindi, compito degli apostoli, ammaestrare, cioè riconducete gli uomini a dire a Gesù: tu sei il nostro maestro. Ma come farà Gesù ad ammaestrare adesso? Quando era presente sulla terra, bastava che lui andasse nel tempio, il tempio si riempiva, perché andavano a sentire i suoi insegnamenti. Bastava che si sedesse in riva al mare e la gente si accalcava attorno a lui per sentire i suoi insegnamenti. Quindi Gesù ammaestrava sulla via di Dio. Adesso come fa Gesù ad ammaestrare? Secondo passaggio. Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, sentite i passaggi importanti, ammaestrate battezzandoli. Quindi quell'ammaestramento degli apostoli è portare al battesimo. Però capiamoci bene, qui il battesimo inteso qui non è un battesimo, tra virgolette, come noi diremmo, sacramentale, perché non c'era questo discorso sacramentale a quel tempo. Allora, che cos'è questo battesimo? Non è il sacramento, cioè battesimo, cresimo, non è così. Qui l'essere battezzati ha un altro senso, cioè ammaestrare vuol dire, prima di tutto, fate conoscere Gesù, fate conoscere la mia presenza come maestro. Chi accetterà di essere da me ammaestrato, dice Gesù, è chiaro che riceverà in se stesso lo Spirito Santo. Quindi, voi invocherete su di lui lo Spirito Santo e quello Spirito Santo è il battesimo di cui parliamo. Perché lo Spirito Santo sarà quello che porterà dentro a quella persona, a quel credente, il mio insegnamento. Perché adesso io insegnerò così, insegnerò attraverso lo Spirito Santo. E insegnerò come? Insegnerò dentro, la scuola dell'insegnamento è dentro nell'uomo, cioè è quella che noi chiamiamo di solito è il cuore, ma il cuore inteso, il luogo della mia intelligenza, della mia volontà, della mia libertà. È lì che si colloca l'insegnamento, è lì che si colloca lo spirito. Allora il battesimo diventa quell'azione con cui gli apostoli effondono sul credente lo Spirito Santo. Ed è come se prendessero il credente e lo immergessero totalmente nello Spirito. Da quel momento il maestro è interiore. Da quel momento ogni persona può essere ammaestrata da Gesù, perché lo Spirito Santo è maestro interiore. Quindi è importante il passaggio, battezzandoli, intendendo il battesimo così. È chiaro che il battesimo non è venduto e non è neanche svenduto, perché il battesimo, inteso qui, il battesimo inteso qui è solamente il modo con cui, si risponde alla decisione del credente di prendere Gesù come maestro. È come se succedesse così, no? Gli apostoli devono far conoscere Gesù. Quello che sarà il credente di fronte a Gesù dice: ma tu che mi hai parlato di Gesù? Come faccio io veramente ad accettare Gesù, quindi a farmi guidare da Gesù? E la risposta dell'apostolo dovrà essere questa: fatti battezzare, cioè fa entrare in te lo spirito di Gesù. E allora ecco, quando Pietro annuncerà la risurrezione, che cosa dirà? Quel Gesù che voi avete crocifisso, adesso è seduto alla destra del Padre. Risposta: le tue parole ci hanno trafitto il cuore. Che cosa dobbiamo fare? Risposta di Pietro: convertitevi e fatevi battezzare. Prima però convertitevi, cioè vuol dire, se prima l'avete messo in croce e non avete creduto che era figlio di Dio, se adesso avete capito, dovete credere prima di tutto che lui è figlio di Dio, è Dio. Quindi convertitevi prima, accettatelo, cercatelo così come figlio di Dio. Se lo cercherete, sarà effuso nei vostri cuori lo Spirito Santo. Fatevi battezzare, cioè adesso d'ora in poi fatevi guidare dallo Spirito Santo, quello Spirito che è dato a chi accetta e riconosce Gesù come figlio di Dio. Perciò chiede che quel Gesù, figlio di Dio, sia adesso la guida della sua vita, il Maestro. Fatevi battezzare. Poi i discepoli dovranno battezzare, cioè dovranno consegnare questa presenza dello Spirito Santo. E poi insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi comando. Terzo passaggio. Allora, ricevuto lo Spirito Santo, è chiaro che il Maestro adesso è interiore, cioè chi è credente sa che dentro di sé ha questo Spirito che deve essere ascoltato. Però, dice Gesù, avete un'altra missione dopo, presso i credenti. La prima è presso tutti, perché tutti devono entrare in questa dimensione, diciamo, dello spirito, perché è la salvezza. La terza, poi, terzo passaggio però, riguarda adesso i credenti, tutti coloro che hanno accettato di vivere secondo lo spirito di Gesù. Allora, cosa dovete fare con costoro? Insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi comando. E qui diventa la responsabilità dell'apostolo di far sì che tutti i credenti possano avere, come dicevamo ieri, il punto di riferimento per verificare se il loro comportamento è veramente conforme al Vangelo di Gesù, insegnando loro tutto ciò che io vi ho comandato. Però, se voi non date questa sicurezza, i credenti possono anche essere in balia di un altro spirito, quello spirito che invece tende ad allontanare dalla fedeltà allo spirito di Gesù. Insomma, l'apostolo, di nuovo, ribadisce Matteo, è importante nella comunità cristiana perché deve diventare il criterio su cui davvero il credente trova discernimento, cioè capisce se il suo agire è proveniente dallo spirito di Gesù o è proveniente da un altro spirito. Però bisogna che il credente abbia capito che la vita, la nostra vita, è fondamentalmente fondata sullo spirito, non sulle cose che si fanno, ma sullo spirito. E ora, diciamo così, la premura del credente è di essere sicuro che quello che guida la sua vita è lo Spirito di Dio. E chi te lo dice? È compito degli apostoli, insegnando loro tutto ciò che io vi ho comandato. È il desiderio di avere il confronto, di avere la verifica. Perché? Perché allora l'agire sia conforme davvero allo Spirito di Gesù. Ecco allora il compito che Gesù affida ai suoi apostoli. Però, tutto questo con una certezza. Dovete fare tutto questo, ma ricordatevi, non perché io non ci sono più, ma io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Perciò la vostra missione non è sostitutiva della mia presenza, ma la vostra missione è di far capire proprio che io sono ancora presente. Quindi è far toccare con mano la mia presenza, perché io sarò con voi sino alla fine del mondo. E qui cambia molto la prospettiva, eh? Perché, e certo, perché allora annunciare il Vangelo non significa, in un certo senso dire, annunciamo il Vangelo perché dobbiamo sostituire la presenza di Gesù, tant'è che allora, per dirla, no? Nel corso precedente, purtroppo, della tradizione della Chiesa, si è arrivato per addirittura dire che il sacerdote, si diceva così, è un altro Gesù Cristo. Ah, ma capite che in questa affermazione c'è un passaggio illecito. Perché il sacerdote non è un altro Cristo. Il sacerdote è chi fa rendere, cioè rende cosciente il credente della presenza del Cristo, che è un'altra cosa. Il Cristo c'è, non c'è bisogno di sostituirlo. Il punto è che tu lo devi indicare, che tu lo devi far capire, devi insegnare dov'è questo Cristo. E allora qui cambia tutto. Però capite che nell'arco della storia della Chiesa questo ha deviato decisamente e oggi ne portiamo le conseguenze, no? Per esempio, l'autorità della gerarchia su cosa si fonda? Si fonda su questo principio, perché la gerarchia è vista come chi ha il potere di dire noi siamo gli altri Gesù Cristo, sacerdote e un altro Cristo. Ma e questa è la deviazione. L'autorità dell'apostolo non è sostituire il Cristo. L'autorità dell'apostolo è di far capire, è di far scoprire la presenza continua del Cristo. Dov'è il Cristo? Vi ricordate la polemica che era già nata nella Chiesa di Corinto? Perché succedeva già questo. Cefa, Paolo, Apollo, o qualcun altro, Paolo dice: ma non avete ancora capito? Nessuno di noi è morto per voi, eh? Noi non siamo un altro Cristo, noi siamo amministratori, cioè quelli che vi indicano la presenza del Cristo. E la presenza del Cristo dov'è allora? Risposta: è nello Spirito. Perché allora è lo scoprire lo Spirito che tu godi ancora oggi della presenza del Cristo, perché lui l'ha promesso, io sarò con voi sino alla fine del mondo. Ma allora, se è con noi, cosa vuol dire sostituirlo? Non è questo il punto. Se lui è con noi, dobbiamo solamente capire dov'è. Se lui è con noi, dobbiamo imparare a riconoscerlo. Però il segreto è questo. Come lo riconosciamo? Lo riconosciamo solo se facciamo l'esperienza dello Spirito. Perché quello spirito che io vi manderò entrerà dentro di voi. Ma che cosa farà quello spirito? Prenderà del mio e ve lo consegnerà. Certo, cioè è lo spirito che ci fa sentire la presenza di Gesù. E quindi non c'è nessuno che debba sostituire Gesù. Né Cefa, né Apollo, né Paolo, né nessun altro. Perché nessuno di noi è morto in croce per voi. Uno solo, Gesù il Cristo. E noi siamo solamente, e uso una parola interessante Paolo, non la mette lì a caso, noi siamo amministratori, cioè noi siamo quelli che vi vogliamo dire gli ordini del padrone. L'amministratore fa questo, no? Noi vogliamo dirvi il pensiero del padrone, ma tradotto cosa vuol dire? Che Paolo dica noi siamo amministratori, cosa vuol dire? Vuol dire che noi vi facciamo conoscere solamente questo, Gesù il Cristo. Vi diciamo dov'è, vi indichiamo il modo per incontrarlo, vi diciamo come dovete fare ad ascoltarlo, vi diciamo insomma che lui è presente con noi sino alla fine del mondo. Ecco allora la finale di questo Vangelo, no? Che ancora una volta riconferisce, primo, agli apostoli il grande compito di ammaestrare, di battezzare e di insegnare. Allora, la prima parte, diciamo, è quella missionaria, nel senso che è quella che deve raggiungere tutte le nazioni. La seconda parte comincia ad essere più specifica, è di coloro che accolgono l'annuncio. La terza parte è per coloro che hanno accolto l'annuncio, hanno accolto lo spirito e adesso hanno bisogno di discernimento. E dovrebbe essere quello che caratterizza poi la comunità cristiana. Quella comunità cristiana che fa riferimento continuamente alla parola degli apostoli, perché è su quella parola che i cristiani sanno come rispondere a quello spirito che è dentro di loro, che è la presenza di Gesù. Quella presenza che sarà con noi sino alla fine del mondo. E così si conclude il Vangelo di Matteo, ma così si conclude anche questo percorso che noi abbiamo incominciato esattamente il mese di luglio, e siamo arrivati fino qua. Abbiamo percorso tutto il Vangelo di Matteo. E la conclusione di oggi è così, che dopo aver conosciuto attraverso questo Vangelo Gesù, adesso la proposta è: sei pronto ad accoglierlo dentro di te come appunto la presenza del suo spirito, quindi la presenza di lui risorto? Ecco, accogliendolo, allora tu adesso puoi godere della sua presenza, che è presenza dello Spirito, confermata anche stamattina dal fatto che noi riceviamo la comunione. E se veramente abbiamo creduto che il Signore risorto ci guida con il suo Spirito, è chiaro che Gesù, quando ci ha dato il pane, ci ha dato il vino, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, ci ha detto, questo è il modo con cui io sarò sempre con voi. Ed è il modo con cui io comunicherò sempre di più in voi il mio spirito. E così, dentro di noi, potremo sempre dire, il nostro Maestro è lo Spirito di Gesù. E questo Spirito di Gesù che però deve essere continuamente tenuto custodito e soprattutto difeso, perché altri spiriti potrebbero entrare in noi. Ecco la necessità di avere sempre il punto di riferimento che possa dirti: questo viene da Gesù, questo non viene da Gesù. Però è chiaro che l'ammaestramento avviene dentro di noi, attraverso il suo spirito. Ed è per quello che noi possiamo prendere quel pane, bere quel calice, perché è, perché quella per noi è la certezza che la presenza di quel Gesù risorto entra ancora in noi e ammaestra ancora la nostra vita. Allora anche stamattina ci rivolgiamo al Signore proprio con questo atteggiamento di riconoscenza, perché ci dà l'opportunità di essere ammaestrati dal suo Spirito dentro di noi. E allora anche stamattina diciamo, Signore, rendici quindi obbedienti, capaci di obbedire alla tua parola, cercando di avere in noi sempre quel discernimento che ci fa capire quando è la tua parola e quando sono i nostri sentimenti, quando sono le nostre opinioni, il nostro modo di vedere. Fai in modo che noi invece diventiamo obbedienti solo alla tua parola. E lo diciamo con la preghiera numero 3.